Domenica scorsa abbiamo visto un tema che possiamo dire copre tutta la scrittura. Abbiamo visto Gesù Cristo, il sacrificio per il peccato. Abbiamo visto come dall'Antico Testamento i sacrifici indicavano Cristo, e quindi abbiamo visto il quadro grande e quello che è stato il motivo per il quale noi possiamo essere perdonati dai nostri peccati. Senza la giustizia, senza il sacrificio di Cristo, non ci sarebbe stato perdono dei peccati. Quindi noi siamo, possiamo dire, giustificati, sì per fede, ma giustificati sulla base di ciò che Cristo ha fatto, affinché noi potessimo essere dichiarati giusti. Il giusto si è sostituito agli ingiusti, ed ecco perché il Signore ci perdona dai nostri peccati. E questa mattina approfondiremo un altro argomento, anche molto importante, perché possiamo dire, tra domenica scorsa e questa, stiamo coprendo temi in tutta la scrittura, perciò non stiamo vedendo un passo nello specifico, ma stiamo coprendo dei temi lungo tutta la scrittura. E questa mattina vedremo la storia biblica, possiamo dire che inizieremo da Genesi, arriveremo fino a Apocalisse, faremo tutto dentro i 50-55 minuti, ma lo faremo anche seguendo il Messia, seguendo Gesù Cristo, dalla Genesi Apocalisse seguiremo che cosa? La discendenza del Messia, la rivelazione profetica riguardo a Gesù Cristo, approfondiremo anche la sua venuta, il suo ritorno in cielo, gli eventi futuri che accadranno, ciò possiamo dire che vedremo tutta la scrittura dall'alto, e questo era qualcosa di cui possiamo dire è utile per noi, sapere non soltanto ciò che è successo in Genesi e come va avanti nella storia biblica, ma anche vedere quello che accadrà per noi nel futuro, quali sono gli eventi futuri che ci aspettano e che noi vivremo. E quindi per fare questo studio, questo approfondimento, seguiremo questo schema. Il primo punto sarà la creazione, il piano di Dio e la caduta dell'uomo. Scenderemo proprio la base per capire perché il Messia doveva venire. Il secondo punto sarà la promessa del Messia, partendo da Genesi 3:15 andremo in avanti, vedremo anche la venuta del Messia molto brevemente, vedremo anche verso il ritorno del Messia, questo è il tempo in cui noi stiamo vivendo, vedremo anche il ritorno del Messia, quando lui tornerà per governare su questa terra, e vedremo infine la decreazione del creato, il giudizio del Messia, e la nuova creazione e lo stato eterno. Perciò da Genesi ad Apocalisse copriremo tutto questo. Sette punti che ci aiuteranno a mettere in ordine e vedere la storia biblica. Iniziando dal primo, andate in Genesi 1. Primo versetto, sappiamo, nel principio Dio creò. Dio non sta mostrando la sua esistenza, ma lui è implicito che lui è il creatore, colui che non ha tempo, non ha fine, lui non si presenta chi è, lui già esiste e lui è il creatore. Nel Genesi 1 possiamo vedere la gloria della creazione, possiamo dire in sei giorni il Signore parlò e tutte le cose furono. Quando noi parliamo della creazione di Dio, nel principio Dio creò i cieli e la terra, dobbiamo dire che Dio ha creato tutto dal nulla, non c'era né tempo, né materia, né spazio, nulla, e Dio dal nulla creò tutto quanto parlando. Se noi dovessimo datare questo secondo le cronologie e tutte le discendenze che abbiamo nella scrittura, la terra non ha più di 6.000-10.000 anni, la terra è una terra giovane, non è ovviamente come sostiene l'evoluzionismo, è una terra giovane, tra 6.000 e 10.000 anni. E quindi in questi sei giorni Dio creò uno spettacolare universo, possiamo dire, pieno di meraviglie e misteri anche. Ha creato il sole, i pianeti, gli animali, gli uccelli, i pesci, la vegetazione, la terra, il mare. E possiamo pensare a questo come apice della sua creazione. Lui creò l'uomo per metterlo al di sopra di tutta la sua creazione. Dio lo creò con un uomo con un proposito anche ben specifico. Lo possiamo leggere in Genesi 1:26. Guardate Genesi 1:26, dice: facciamo l'uomo, parla il plurale, la Trinità, l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Pensate, Dio era il re dei re, il signore dei signori. Lui poteva governare direttamente il suo creato, lui stesso, ma questo non era il suo piano. Il suo piano era che l'uomo governasse ciò che lui aveva creato. Pensate alla nostra responsabilità nei confronti del creato di Dio. E il fatto che l'uomo fu creato immagine e somiglianza di Dio indica che cosa? Indica che l'uomo aveva la capacità, ha la capacità di rapportarsi con Dio e di avere comunione con Lui. Sappiamo che in Genesi 3 questo viene interrotto, ma questo è il motivo per cui noi possiamo dire che siamo stati creati a immagine e somiglianza, affinché potessimo avere la capacità di rapportarci con Dio e avere comunione con Lui. E questo dominio poteva essere esercitato sul creato attraverso che cosa? Attraverso un rapporto con Dio e una comunione con Dio. L'uomo doveva fare questo, doveva dominare sul creato sotto la guida e la comunione con il suo creatore. Inoltre, il fatto che l'uomo sia stato creato in immagine e somiglianza di Dio indica che lui regnerà come rappresentante di Dio sulla creazione. Governerà sul creato da parte, come rappresentante di Dio. Possiamo anche dire un'altra cosa, che il modo in cui Dio li creò, li rese idoni per fare ciò che loro dovevano fare. Pensate alla perfezione di Dio nel creare l'uomo. Genesi 1:27 dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, secondo i generi. E poi versetto 28, guardate il compito: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Perciò possiamo vedere che l'uomo e la donna devono moltiplicarsi. Perché? Perché devono produrre, ascoltate, devono produrre altri portatori dell'immagine di Dio, che a loro volta avranno la stessa responsabilità di Adamo ed Eva di governare il creato sotto l'autorità e dominio di Dio. Questo come Dio lo ha stabilito. Si devono moltiplicare, riempire la terra, ma devono anche renderla soggetta. Deve essere sottomessa a loro. Questo è il compito di Dio per noi. Questo è il compito di Dio per l'uomo. Il compito che Dio diede quando creò l'uomo. Noi pensiamo che uomo, donna, generi, questi sono stabiliti da Dio in Genesi, continuano oggigiorno. Questo piano Dio non lo ha rimosso dall'uomo. Perciò pensate alla responsabilità che l'uomo ha già a prescindere dal suo peccato nei confronti del suo creatore. Se noi pensiamo che noi pecchiamo, pensiamo a quanto noi già abbiamo mancato il proposito di Dio lungo tutta la nostra vita. Nessuno lo ha dominato, il suo creato, o il nostro, possiamo dire, il nostro piccolo giardino, secondo la comunione con Dio, un rapporto con Dio. Ognuno l'ha fatto secondo la propria volontà, prima di venire a Cristo. E questo è il piano di Dio. L'uomo, rappresentante di Dio, possiamo dire il mediatore tra Dio e il creato. Pensate, questa è una benedizione e anche un comandamento per l'uomo. Possiamo riassumere tutto questo dicendo che Dio, il Re Supremo, il Re dei Re, il quale crea i suoi viceré e i suoi sudditi per governare il suo creato. Dio voleva questo. Ma cosa accade? Genesi 3. L'uomo cade e si ribella a questo piano. Sappiamo, c'è Adamo ed Eva, c'è il serpente, c'è anche Satana, che era la forza dietro il serpente. E nonostante la caduta dell'uomo, sappiamo, la donna vede il frutto, e il frutto, possiamo dire, indica lo che loro non dovevano fare affinché potessero adorare Dio, nel modo in cui non avrebbero mangiato, avrebbero adorato Dio nell'ubbidirlo. E allo stesso tempo, nonostante loro peccano, il compito di continuare a governare la terra rimane stabile. A differenza che, dal momento in cui loro peccano, questo per loro diventa difficile. Il peccato, la morte e la sofferenza entrano nel mondo. E cosa succede? Adamo, da questo momento in poi, così come Eva, troverà frustrazione quando dovrà dominare la creazione, così come quando dovrà rapportarsi con Dio, così come anche dovrà rapportarsi con altre persone o con il creato stesso. Perciò noi non ci troviamo al di fuori di ciò che noi leggiamo in Genesi 3. Noi siamo in questa condizione. Viviamo anche nella lotta di mantenere rapporti stabili. Questo non è a causa di Dio, questo è a causa del nostro peccato e dell'averci rivelato al piano di Dio per noi attraverso Adamo. Possiamo dire questo: Dio aveva dato il dominio e l'autorità di governare il suo creato all'uomo, ma l'uomo fallì, l'uomo peccò, si ribellò a questo piano, non ricercò la gloria di Dio ma la propria fama, ma Dio portò avanti il suo piano nonostante la caduta dell'uomo. Pensate a questo: l'uomo è l'apice della creazione, l'uomo si rivela a questo piano e Dio non cambia piani, continua ad andare allo stesso modo. Ma cosa farà? Genesi 3:15. Andate in Genesi 3:15. Dio promette una progenie che ribalterà questa situazione che ha causato Adamo ed Eva. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E qualcuno dalla donna, che avrebbe dato, possiamo dire, un colpo fatale a Satana, al potere dietro il serpente che è Satana. Possiamo dire, questo riguarda che cosa? Il ripristino della situazione che Adamo ed Eva hanno creato. Nel ribaltare il piano di Dio, Dio lo riporterà al suo ordine iniziale. E cosa sarà? Sarà una progenie specifica della donna che sconfiggerà Satana. E guardate, la soluzione alla condizione dell'uomo non viene da Adamo stesso, non viene dall'uomo stesso, ma da chi viene? Dall'intervento di Dio. E questo intervento di Dio sarà attraverso un uomo a sua volta, che sappiamo che sarà il figlio di Dio incarnato, Gesù Cristo. Dopo questo sappiamo cosa accade: Adamo ed Eva vengono portati fuori il giardino, e in quel momento cosa succede? Da quel momento in poi inizia l'attesa dell'arrivo di questa progenie. Tutti aspetteranno questa progenie. Questa progenie passerà attraverso Set, Caino e Abele, sono i figli di Adamo ed Eva. Caino uccide Abele, poi nacque Set. Sappiamo che dopo Set, da quello che leggiamo in Luca 3:36 e 37, dopo Set viene Enos, Cainman, Malelel, Yaret, Enoch, Matusala, e poi abbiamo Lamech. Lamech è il padre di Noè. E guardate cosa dice Lamech, il padre di Noè, in Genesi 5, 28 e 29. Stanno aspettando questa progenie. E dice: Lamech visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: questo ci consolerà della nostra opera, della nostra fatica, delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto. In Genesi 3:17 potete vedere che il Signore aveva detto ad Adamo, dopo che aveva peccato: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non ne mangiare, il suolo sarà maledetto a causa tua. Quindi Lamech, quando nacque Noè, lui pensa che forse questa sarà la progenie che ristabilirà, ripristinerà la situazione di Genesi 3. Ma sappiamo, Noè non lo sarà. Genesi 6:5, andando avanti, possiamo dire tutto il creato, l'uomo arriva al punto della sua maggiore depravazione. 6:5 dice: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pente, è un modo per esprimere il dispiacere del Signore. E cosa decide? Decide di sterminare l'uomo dalla faccia della terra. Però ecco il discendente. Versetto 8: Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noi dalla rivelazione biblica cosa vediamo? Che questa progenie sta andando avanti e nonostante Dio decide di sterminare, lui porterà avanti questa progenie. E in questo caso passerà attraverso di Noè. Noè, la sua famiglia, attraverso Noè e la sua famiglia ci sarà un figlio in particolare che sarà Sem, da dove vengono i Semiti, che da dove viene Israele. Sappiamo che c'è il diluvio, Dio fa un patto con Noè. Quando Dio fa un patto con Noè, cosa succede? Quella creazione che era contro l'uomo, Dio la rende stabile affinché l'uomo la possa governare. Guardate il piano di Dio, lui sta continuando ad andare in una direzione ben precisa affinché il suo volere di che lui governi sul creato venga adempiuto attraverso l'uomo. Capitolo 9, versetto 1. Dio comanda a Noè e ai suoi discendenti di crescere, moltiplicarsi e riempire la terra, come aveva detto ad Adamo. Cosa succede? La storia segue, l'uomo si ribella, invece di fare quello, Genesi 11, rimangono nello stesso posto e decidono di creare una torre che li porti in cielo per avere fama. Invece di cercare la gloria di Dio, cosa stanno cercando? La propria gloria. Cosa succede? Il Signore va avanti con il suo piano. Li disperde. Se loro devono riempire la terra, non lo stanno facendo, Dio interverrà affinché questo venga adempiuto. Genesi 11 li disperde e da quel momento in poi la storia della scrittura si concentra su un solo uomo, chi è Abramo. Abramo, capitolo 12, sappiamo che Dio fa un patto con Abramo e pensate al piano di Dio. Dio gli promette ad Abramo promesse per lui, promesse universali, ma prendendo gli elementi principali che ci interessano a noi, lui promette ad Abramo una nazione, una terra e benedizioni per tutti coloro che lo benediranno. E attraverso Abramo tutte le famiglie della terra verranno benedette, saranno benedette. Cosa significa? Che da quel momento in poi Dio manifesterà la sua gloria, Dio darà benedizioni sul creato attraverso questo uomo e questa nazione che lui ha scelto, simile a Genesi 1, in attesa del Messia, in attesa di questa progenie. E possiamo dire questo: Dio sta preparando progressivamente la piattaforma attraverso la quale lui regnerà sulla terra attraverso l'uomo. Dio arriverà a quel punto dove andremo al millennio per poi entrare nello stato eterno. Ma Dio, guardate, passo dopo passo lungo la storia, lui mette un mattone che aggiunge e che va creando questo suo piano che ha già rivelato. Dopodiché c'è Isacco, Giacobbe. Poi c'è Giuda, e Giuda è interessante, Genesi 49:10, andate in Genesi 49:10. Questa progenie verrà attraverso Abramo, attraverso Isacco, attraverso Giacobbe. E Giacobbe ha tanti figli, sappiamo, da lì viene Israele. E in Genesi 49:10 leggiamo che, guardate, lo scettro non sarà rimosso da Giuda, ne sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi finché, guardate, venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Dio cosa sta rivelando in questo passo? Che quella progenie che verrà per regnare e governare verrà attraverso Giuda. Dio continua avanti con il suo piano. Da Giuda in poi succedono diverse cose, c'è Israele nell'Egitto. Pensate, il faraone sta prendendo la nazione attraverso il quale verrà il Messia, la nazione, attraverso la nazione cosa succederà? Anche Dio regnerà sulla terra. Il faraone cosa vuole fare? Vuole sterminare i figli maschi. Questo è qualcosa che va proprio contro la promessa di Dio. Non era sbagliato che Israele andasse in Egitto. Quello che era sbagliato era che il faraone li voleva sottomettere a tal punto che voleva, possiamo dire, uccidere i figli maschi. Questo contro che cosa andava? Contro la progenie, contro il piano di Dio attraverso Israele. Dopodiché arriviamo al periodo dei giudici, e se andate in Ruth, capitolo 4, versetto 17, cosa leggiamo? Che il figlio che nacque a Boaz, Boaz è il marito di Ruth, si chiamò Obed, versetto 17, dice che egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Qua stiamo collegando questa discendenza, ma guardate il versetto 18, dice, ecco la posterità di Perez. Da lì parte, da Perez, e poi dove finisce? In Davide. Perez era il figlio, uno dei figli di Giuda. Da Giuda sarebbe venuto questo dominatore, e in Ruth possiamo vedere che da Perez procederà la discendenza per andare verso Davide. Davide, sappiamo, verrà la promessa, e Davide entra in patto con Dio, Dio fa un patto con Davide. E cosa gli promette il Signore a Davide? Gli promette un trono stabile e un regno saldo per sempre. Queste cose cosa implicano? Un re seduto sul trono. E poi c'è Zorobabele, non vedremo questo passo, ma in Ageo 2:20 si vede che dopo Davide, la discendenza di Davide, il Messia verrà attraverso Zorobabele. Riassunto fino qui. C'è la promessa della progenie, che sarà un re. Dio, attraverso il patto di Noè, ha fatto in modo che l'uomo potesse governare sul creato. Attraverso i patti di Dio ad Abramo e Davide ha promesso una nazione, una terra, un trono stabile per sempre, un regno saldo. Ha promesso benedizioni per tutti coloro che benediranno questa progenie. E ha promesso anche benedizioni per tutte le famiglie della terra attraverso la progenie, possiamo dire, che verrà da Abramo. E a questo punto l'unica cosa che manca, possiamo dire, è tutto è sistemato. Ma cosa serve? Serve che i cittadini di questo regno abbiano un cuore che ubbidisca al Signore. Ed ecco che arriva che cosa? Il nuovo patto. Il nuovo patto che verrà, possiamo dire, fatto attraverso il sangue di Cristo. Questi cittadini del regno potranno che cosa? Potranno essere perdonati attraverso il nuovo patto. Avranno lo Spirito Santo dimorando in loro. Ci sarà il ministero di insegnamento dello Spirito Santo. Ci sarà la rigenerazione del cuore. Tutto questo è per continuare a mettere un mattoncino dopo un altro mattoncino e costruire questo piano che Dio ha nella sua mente, che sta rivelando attraverso la storia, e che al centro chi c'ha? Questa progenie, il Messia. Pensate, da Zorobabele c'è, non c'è più rivelazione. Israele rimane senza rivelazione profetica riguardo a come procederà il piano di Dio. Ma Dio, attraverso, possiamo dire, Daniele, lui rivelerà tutto ciò che accadrà in quei 400 anni. Sono 400 anni di silenzio, ma Israele può rintracciare gli eventi che succederanno e come il Signore sta operando nel mondo. In tutto questo quadro, mentre Dio sta rivelando attraverso dove chi verrà la progenie, abbiamo questi passi, Isaia 9:5. Passi dove Dio rivela come sarà questa progenie, possiamo dire. quella progenie che verrà per ripristinare la situazione, che è il Messia. Isaia 9:5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E guardate, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Dio rivela che cosa? Come sarà la progenie. Michea 5, leggo per voi. Ma da te, o Betlem, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, e poi dirà, un bellissimo passo, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questa progenie non sarà un uomo normale, sarà un uomo che ha e proviene dai tempi antichi, dai giorni eterni. Dio sta rivelando, Dio stesso verrà a visitarlo, e lui stesso sarà quella persona che stabilirà il regno e che allo stesso tempo sarà la progenie che ha promesso in Genesi. E pensate, lui viene, lui è venuto per regnare, però c'è un altro passo, e sappiamo che la scrittura è in armonia, c'è un altro passo che è Isaia 53, l'abbiamo visto settimana scorsa. Il re deve venire a regnare, ma il re deve venire a che cosa? Deve venire per morire per i peccati del suo popolo. Ecco le due verità che Cristo deve adempiere, regnare e morire per il peccato del suo popolo. Perciò pensate all'attesa che doveva esistere ai tempi di Gesù. Pensate a questo, Matteo 2:1. Perché in Matteo 2:1 noi leggiamo che dei maghi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dove il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Pensate, loro possibilmente conoscevano gli scritti di Daniele, conoscevano attraverso Daniele, ovviamente lui essendo anche un capo politico in Babilonia, Daniele, cosa succede? Sicuramente avrebbe trasmesso l'insegnamento della scrittura, della rivelazione di Dio fino a quel tempo. E questi maghi sanno di più di quanto conosce Israele, al punto che loro vengono a adorare il re. E sappiamo come risponde il popolo. Invece di andare a Betlem, lo ignorano, ed Erode vuole ucciderlo. E pensando all'Antico Testamento, Malachia 4:5, guardate come finisce l'Antico Testamento. Malachia 4:5 dice: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Questo è il penultimo versetto dell'Antico Testamento. E Dio come chiude la sua rivelazione mostrando che verrà qualcuno, Elia, che poi sarà Giovanni il Battista, che annuncerà riguardo al Messia. E pensate, tutto ciò che noi stiamo leggendo, tutto si è adempiuto, tranne quelle promesse future in cui il Messia verrà per regnare. Tu hai fiducia in ciò che è scritto? Tu hai fiducia in ciò che è scritto? Perché ciò che è scritto è ciò che succede. E quando Dio dice che né fornicatori, né avari, né invidiosi erediteranno il regno di Dio, sarà così. E quando Dio dice che chi crede nel Signore Gesù Cristo e conosce il significato del Vangelo e crede in Lui ha la vita eterna, è così. E come possiamo difenderlo? Attraverso la storia, attraverso questa storia biblica. Da Genesi 3:15 fino al giorno che il Signore è venuto, Lui ha adempiuto ogni sua parola e la adempierà fino alla fine. E pensate, il Messia è venuto per ribaltare la situazione. Lui è venuto per morire per i peccati del popolo. Lui muore sulla croce. Possiamo dire, soddisfa la giustizia di Dio, placa l'ira di Dio. E sappiamo, il Messia, dopo che ha dato la sua vita sulla croce, risorge, appare ai suoi discepoli, ascende in gloria. Il nuovo patto attraverso il quale tutti possono essere perdonati viene inaugurato a Pentecoste ed inizia il periodo della Chiesa. Dove siamo noi? E Gesù appare ai suoi discepoli, Atti 1, andate in Atti 1, versetto 6 e 7, Lui è morto per i peccati del suo popolo. Adesso rimane la seconda cosa che deve fare il Messia, che è stabilire il suo regno. Ed è proprio la domanda che i discepoli fanno a Gesù. Quelli dunque che erano riuniti, il Signore è apparso dopo la sua morte, gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? E gli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Il regno è stato rinviato. Il regno è futuro. E nel frattempo, Atti 1:8, cosa deve fare? Devono fare i discepoli, cosa dovrà fare la Chiesa? Espandere, portare la buona notizia a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Questo è il nostro tempo. Questo è il tempo in cui il Signore sta rivolgendo la salvezza ai gentili. Pensate, se noi nascevamo nell'Antico Testamento, per conoscere il vero Dio, dovevamo essere vicino alla rivelazione di Israele. Dovevamo conoscere il Dio di Israele. Ma noi oggigiorno è Dio stesso che ha mandato, possiamo dire, i suoi figli a proclamare il messaggio del Vangelo, affinché gentili dispersi in tutto il mondo possano essere salvati. Che cosa attendiamo? Attendiamo che il Messia, il Cristo, Gesù Cristo, la progenie, il Figlio di Dio incarnato, che ha già compiuto l'opera di salvezza, torni per stabilire il suo regno. Affinché? Affinché Dio governi sulla terra. Affinché attraverso suo figlio l'uomo sia in grado di governare sulla terra. Questo è dove sta andando la storia del mondo. E qual è il prossimo evento che noi abbiamo come Chiesa? Il rapimento. Prima Tessalonicesi 4:16, andate lì. Mentre attendiamo il ritorno del Signore, la Chiesa verrà rapita, ci sarà il rapimento, ci sarà la tribolazione e poi ci sarà il millennio. Ma la Chiesa aspetta il rapimento. Prima Tessalonicesi 4:16 dice che il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi Paolo dice: poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Questo è ciò che ci aspetta. E guardate, dice che noi incontreremo il Signore nell'aria. Non sta dicendo che il Signore tornerà. Questo è il momento in cui la Chiesa viene rapita. Prima Corinzi 15, andate in Prima Corinzi 15. Ci presenta ancora di più di questo momento. Dice: ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Questo è il momento in cui, mettendo prima Tessalonicesi e prima Corinzi, noi verremo rapiti. I morti risusciteranno e verranno trasformati. Poi coloro che sono in vita verranno trasformati. Quando diciamo che verranno trasformati, significa che i nostri corpi diventeranno glorificati. Glorificati come il Signore si vede quando Lui risuscitò. Non sarà un corpo diverso, non sarà nulla di strano. Saremo con questo corpo ma glorificati, non soggetto alla morte, non soggetto al peccato. Ed un batter d'occhio noi verremo trasformati e incontreremo il Signore in aria. Pensate, la Chiesa non passerà per questo momento. Apocalisse 3:10. Andate in Apocalisse 3:10. Giovanni ha parlato nei primi due capitoli di riguardo alla Chiesa, le sette lettere alle chiese. E cosa dice? Dice a una delle chiese: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Quindi, da quello che leggiamo, i primi tre capitoli, Giovanni parla della Chiesa e poi ad un tratto dice alla Chiesa che non passerà per questo periodo di tribolazione, e al capitolo 4 Giovanni inizia a vedere che cosa? Il periodo della tribolazione. Ecco perché la Chiesa non vivrà la tribolazione. Nella tribolazione ci sarà il marchio della bestia. Noi pensiamo che noi ce lo metteremo, noi non lo vedremo, perché noi verremo rapiti. Noi verremo rapiti. E quando verremo rapiti, inizia la tribolazione. La tribolazione è un altro periodo. La tribolazione apre il periodo del giorno del Signore. Il giorno del Signore è un periodo di tempo dove nell'Antico Testamento si vede che i profeti lo annunciano. È un giorno dove Dio giudicherà, ma allo stesso tempo ristorerà. Ma pensando alla tribolazione, la tribolazione la dobbiamo dividere in due punti. Tribolazione, i primi 3 anni e mezzo, e la grande tribolazione, i secondi 3 anni e mezzo. Sono 7 anni di tribolazione. Questo lo possiamo vedere in Daniele 9. Andate in Daniele 9. Qua appare già l'anticristo. La Chiesa viene rapita, inizia la tribolazione. Daniele 9:27. Dice che egli stabilirà un patto con molti, sta parlando dell'anticristo, e dice che stabilirà un patto con molti. Questi molti riguarda a giudei che entrano in patto con l'anticristo, e lo stabilirà per una settimana. Una settimana sono 7 anni, ovviamente non approfondiamo questo, ma sono 7 anni. E in mezzo alla settimana, cioè 3 anni e mezzo, in mezzo ai 3 anni e mezzo lui cesserà sacrificio e offerta. Cosa sta mostrando? Che durante la tribolazione, in questo primo periodo di tempo, ci sarà un patto che Israele farà con l'anticristo, e gli permetterà di che cosa? Di fare il tempio, e loro inizieranno a fare sacrifici e offerte. Però ad un momento l'anticristo romperà questo patto, ed ecco che darà spazio a che cosa? Alla grande tribolazione. Perché? Guardate 9:27, stabilirà un patto con molti per una settimana, in mezzo alla settimana farà cessare sacrifici e offerte sulle ali delle abominazioni, verrà un devastatore, e il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Prima Tessalonicesi 5:3. Paolo sta parlando del giorno del Signore. Voi stessi, versetto 2, sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro dosso, come le doglie di una donna incinta, e non ne scamperanno. Quindi questo è ciò che succederà. Inizia la tribolazione, 3 anni e mezzo, l'anticristo farà un patto con Israele, ci sarà il Tempio, faranno sacrifici, ad un tratto lui li interromperà, e quando li interromperà cosa inizierà a fare? Inizierà a perseguitare Israele. E non solo, in questo periodo soprattutto ciò che succede è che Dio inizia a giudicare le nazioni. Inizia a giudicare le nazioni e inizia a giudicare anche il suo popolo, dal quale rimarrà un residuo che sarà quello che alla fine verrà salvato. Guardate, Seconda Tessalonicesi 2:3. Questo è ciò che succederà quando l'anticristo romperà il patto con Israele e inizierà a perseguitare Israele. Nessuno vi inganni in alcun modo, versetto 3, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuto l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza su, soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Questo è l'anticristo. L'anticristo governerà il mondo, ma la cosa più importante della tribolazione da tenere presente è che Dio giudicherà il mondo in quel tempo. Lui riverserà la sua ira sull'uomo. E mentre Dio riverserà la sua ira sull'uomo, lo farà affinché Israele possa essere sotto sofferenza e possa ad un tratto guardare al Messia. In questo tempo ci saranno i 144.000, che sono 12.000 della tribù di Israele, di ogni tribù di Israele. Ci saranno i due testimoni che profetizzeranno, ci sarà un angelo dal cielo che proclamerà il Vangelo dal cielo. Perciò Dio in quel periodo giudicherà, ma allo stesso tempo nella sua grazia continuerà attraverso i 144.000 che evangelizzeranno i giudei, attraverso i due testimoni che profetizzeranno, attraverso questo angelo sul cielo, a continuare a parlare di Gesù Cristo affinché le persone si salvino. Ma l'ira cade sul mondo. Tutto questo sarà il periodo in cui Dio giudicherà le nazioni e farà tutto questo affinché Israele sia salvata. Zaccaria 12:10, guardate Zaccaria 12:10. Perché la fine della tribolazione, la grande tribolazione, andrà in questa direzione, a questo fine. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Questo è ciò che Dio farà nei confronti di Israele. E dice, essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafito, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. E guardate, dice, essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. In quel momento Dio interverrà affinché grazia venga sul suo popolo, e il suo popolo veda chi? Il Signore Gesù Cristo. Lì riconosceranno il Messia. Noi abbiamo parlato mercoledì di che i giudei oggi leggono Isaia 53 e non riconoscono che sia il Messia. Ma in quel momento tutta la nazione vedrà proprio chi è Gesù Cristo, e in modo nazionale Israele si ravvederà e riconoscerà il loro Signore. E tutto è pronto per il ritorno del Signore a quel punto. Matteo 24:29, guardate qui. Fino al versetto 31. Subito dopo la tribolazione, di quei giorni il sole si oscurerà, sta parlando Gesù Cristo stesso. La luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Apocalisse 19:11. Dopo che Israele viene salvata, arriva il Signore. Dal versetto 11, poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele veritiere, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli li governerà con una verga di ferro e pigherà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. In questo momento, quando voi leggete che ci sono, lo seguono, versetto 14, sopra cavalli bianchi, eserciti che sono nel cielo, sono vestiti di lino fino, bianco e puro. Questi sono, questa è la Chiesa. In questo momento noi saremo con Lui. Noi torneremo con Lui. Perché? Perché torneremo, perché si devono celebrare le nozze dell'agnello, che è il momento in cui tutti i credenti celebreranno la vittoria del Signore. E dopo questo, dopo il ritorno del Signore, l'anticristo, il falso profeta, verranno gettati nello stagno di fuoco, Satana verrà legato e gettato nell'abisso per mille anni, il Signore separerà le capre dalle pecore, come leggiamo nei Vangeli, cioè i credenti dai non credenti, e Dio farà entrare nel millennio solo i credenti. Gli altri verranno giudicati ed ecco che inizia che cosa? Il regno di mille anni. Noi stiamo leggendo la scrittura. Non c'è un sistema teologico qui. Questo è capire ogni passo nel suo contesto, interpretato correttamente nel suo contesto, che ci porta a che cosa? A questa armonia in tutta la scrittura. E nel regno di mille anni Gesù Cristo governerà. Governerà sul creato, e Dio governerà sul creato attraverso chi? Attraverso l'uomo perfetto e Dio eterno Gesù Cristo. E con Lui regneranno i credenti sulla terra, e tutto questo porterà a compimento quello che era il piano originale di Dio in Genesi 1 e 2. Dio ribalta la storia con suo figlio Gesù Cristo al centro. Nel regno millenario entreranno solo i credenti, ci saranno tutti i credenti di tutti i tempi, Antico Testamento, torneranno quelli della Chiesa, quelli che sono morti durante la tribolazione, tutti saranno presenti nel millennio. Possiamo dire anche che ci sarà un contesto dove ci saranno persone con dei corpi glorificati e persone che entrano dalla tribolazione, che credono che saranno con corpi decaduti come i nostri. Da queste persone continueranno a moltiplicarsi, a riempire la terra, e continueranno a nascere persone morte nei loro peccati. Allo stesso tempo Dio mostrerà grazia nel salvare alcuni e non mostrerà grazia nel non salvare altri. E questo è importante. Ma pensate a questo, nel millennio ci sarà il Tempio di Dio, questo lo mostrano i profeti, Ci sarà il Tempio di Dio che sarà un Tempio molto molto più grande di quello di Salomone, più grande di quello di Erode. Come voi vedete oggi che c'è la moschea in mezzo, sarà ancora più grande di tutto quello spazio. Ci sarà il Messia, il Signore Gesù Cristo, che regnerà su e da Gerusalemme. Sarà seduto sul trono. Da quello che presentano i profeti, ci sarà di nuovo il sistema sacrificale come adorazione al Signore. L'abbiamo visto settimana scorsa. I sacrifici non sono per essere perdonati dai peccati, ma è per adorare. E quello, pensate all'immagine, adorare un agnello e vedere quell'agnello che è lì seduto, che è lui il vero agnello. E lui, il Signore Gesù Cristo, regnerà con una verga di ferro. La terra verrà ristorata, sappiamo da Isaia 11:8 ad esempio, che il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Possiamo dire, essendo la presenza del Signore, Satana essendo legato, tutto il peccato verrà contenuto, trattenuto, tutto sarà glorioso, possiamo dire. E poi Satana verrà liberato. Radunerà tutti i credenti non presenti sulla terra, che nasceranno da quelle persone che non avevano corpi glorificati, e tutti loro, guidati da Satana, andranno in guerra contro il Signore. E poi cosa succederà? Apocalisse 20:10. La battaglia di Gog e Magog, un fuoco dal cielo, dice Giovanni, che vide questo, discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di solfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo dove noi stiamo andando. Dopodiché ci sarà la distruzione del creato, secondo Pietro 3:10. Qua si concluderà il giorno del Signore, dice che verrà come un ladro. In quei giorni i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poi ci sarà il giudizio che verrà affidato al Messia, il gran trono bianco, giudizio verso gli increduli, come leggiamo in Apocalisse 20:11. E dopodiché, cosa succede? Arriva il nuovo cielo, la nuova terra, la nuova Gerusalemme, il luogo dove Dio potrà rapportarsi con questo popolo che ha comprato attraverso il sangue di suo figlio. E come finisce il tutto? Prima Corinzi 15:28. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che le ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Cosa significa? In quel giorno, quando tutto sarà completato, Cristo restituirà il regno al suo Padre celeste. Come Dio, come il uomo Dio, ma essendo uomo, lui si sottometterà a suo Padre, ma allo stesso tempo, sapendo che Gesù Cristo è anche il Figlio di Dio, lui comunque regnerà insieme al Padre per tutta l'eternità. Dio alla fine, da Genesi 1, Genesi 2, Genesi 3, la sua promessa, da quel momento in poi la sua promessa che Gesù Cristo andrà fino alla fine e tutta la situazione verrà ribaltata. Sappiamo da Romani, tutte le cose sono create per Lui, in vista di Lui e per Lui. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Però, pensate a questo. Lui ribalterà tutto e vi voglio chiedere, voi vi rendete conto a chi apparteniamo? Voi vi rendete conto? Perché quando noi vediamo questo piano, Noi siamo più piccoli di un granello di sabbia. Come e quali sono le tue priorità nella tua vita? Perché Dio farà questo. Perché Dio ci sta portando lì. E tutte le sofferenze del tempo presente non possono compararsi con la gloria che ci attende. Non si possono comparare con quel momento in cui vedremo il regno e torneremo con il Signore. Prima, è nel momento in cui saremo trasformati e verremo rapiti, portati in cielo. Dove riceveremo che cosa? Il giudizio per le nostre opere. Non un giudizio per condanna, ma un giudizio per ricevere le benedizioni da parte del Signore che avremo lungo l'eternità. Per poi tornare con il Signore, vedere tutta la gloria, tutte le promesse adempiute. Vedere tutti i santi, Antico e Nuovo Testamento, presenti lì nel Regno, adorando il Signore Gesù Cristo, per poi entrare nello stato eterno e non ci sarà più dolore né morte, perché Lui ci consolerà. Non ci sarà più il peccato e saremo fatti in un modo perfetto per vivere in comunione per un'eternità insieme al Signore. Ti rendi conto a chi tu appartieni? Noi apparteniamo a colui che è la progenie, il sacrificio di Dio per il peccato, colui che si è dato per i nostri peccati, colui che è il Re, che è morto 2000 anni fa, ma che sta tornando per regnare. E Giovanni finisce Apocalisse 22, 20, 21, versetto 20. Lui finisce la sua visione di tutto ciò che accadrà dicendo: vieni, Signore Gesù. E poi Giovanni scrive le ultime parole: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per, Signore, ciò che tu hai fatto, Signore, ciò che tu hai deciso, Signore, di fare nel ribaltare, Signore, ciò che era proprio contro la tua volontà, contro il tuo piano. Signore, noi ti ringraziamo perché attraverso di esso possiamo vedere la tua grandezza, la tua fedeltà, la tua onnipotenza, la tua sovranità, la tua grazia, la tua misericordia, il tuo amore, il tuo giudizio, la tua ira. Signore, attraverso ciò che è successo noi possiamo vedere e comprendere tutte le tue perfezioni. Cioè, noi ti ringraziamo perché noi riconosciamo quanto siamo peccatori, ma quanto ci hai amato attraverso il Messia, attraverso Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Signore, perché noi attraverso la salvezza che abbiamo ricevuto abbiamo potuto conoscere e contemplare la tua misericordia, la tua grazia e la tua giustizia. Cioè, noi ti ringraziamo e preghiamo tanto, Signore, che la verità possa ancora conformarci alla pietà, affinché, Signore, ci possiamo essere trasformati e possiamo prepararci per quel momento in cui verremo rapiti per poi tornare con tuo figlio per regnare sulla terra. Signore, ti ringraziamo e aspettiamo con ansia che cosa, Signore? L'eternità, nel momento in cui non avremo più peccato e saremo dinanzi a te per tutta l'eternità. Ti ringraziamo, Padre, per tuo figlio Gesù Cristo, il nostro Re, Signore e Salvatore, ed è nel suo nome che preghiamo. Amen. Amen. Amen.